dovrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, notte no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?
Ottantasette e nove, Radio Onda Rossa, 11:04 minuti primi. Un buongiorno a tutte e a tutti voi. Quest'oggi abbiamo, pur avendo messo la sigla di Vengo Anch'io, non ci saranno i soliti conduttori, le solite conduttrici di Vengo Anch'io, ma le compagne di Radio Onda Rossa.
Buongiorno a chi ci ascolta. Non so se qualcun'altra vuol salutare.
Buongiorno a tutte e a tutti. Sì, oggi siamo in forma, diciamo, speciale in questa radio per discutere e parlare con, appunto, chi ci ascolta di quello che è avvenuto, dell'omicidio di Desiree. Quindi riassumiamo brevemente, insomma, tutto quello che è avvenuto. A te la parola.
Sì, ormai più di una settimana fa, insomma, è stato ritrovato il corpo di Desiree. Lo sapete, insomma, una ragazza molto giovane di 16 anni che sappiamo, insomma, aver subito uno stupro di gruppo e poi essere stata uccisa, e quindi, insomma, l'ennesimo femminicidio avvenuto qui a due passi dalla radio, a San Lorenzo. E sono passati poco più di una settimana. In questi pochi giorni si è anche verificato, insomma, si sono verificate tanti momenti e tanti discorsi, una sovraesposizione mediatica, tutti elementi che ci hanno portato a pensare che fosse importante questa mattina cercare collettivamente, come compagne, di rimettere i discorsi in fila e provare a uscire dal diluvio mediatico di parole, di straparole, e anche cercare di rimettere insieme, insomma, quello che è successo nelle strade di questo quartiere ricominciando a parlare da quello che è la sostanza di quello che è successo. La sostanza di quello che è successo è che ancora un femminicidio terribile, violentissimo, ai danni di una ragazza molto giovane, di una sedicenne, è avvenuto nel centro di Roma, è avvenuto come avviene purtroppo in ogni tipo di contesto sociale, in ogni tipo di contesto geografico, in ogni tipo di città. E vorremmo ripartire da questo, dal fatto che la violenza maschile sulle donne, lo dice l'aggettivo, l'agiscono gli uomini contro le donne, e è una guerra quotidiana che avviene in ogni luogo, purtroppo, in ogni tipo di contesto, e ci teniamo a ripartire da qui, perché invece la sovraesposizione mediatica, ma anche i tanti discorsi che si sono sentiti per strada, non per strada, come dire, si allontanano da questo che è il centro di quello che è successo, e cioè che è in atto in maniera molto visibile, appunto, una violenza efferata contro le donne che viene perpetrata da parte di maschi, giovani, meno giovani, nati in questo paese, nati altrove, di una classe sociale o dell'altra, e questo è importante tornare a dircelo, perché se non partiamo da questo è impossibile attivare dei percorsi di lotta che possano portarci fuori da questo, che possano in qualche modo cambiare questo tipo di situazione. Abbiamo visto che in buona fede o in mala fede in questi giorni spesso si tendeva a allontanarsi da questo, no? E a parlare di tante altre cose, delle trasformazioni dei quartieri, lo uso con mille virgolette, del cosiddetto degrado di San Lorenzo o di altri luoghi, del sì, e ovviamente degrado non è una parola mia, lo dico per le compagne che stanno qua, ma è una parola che è stata usata. Io penso che se si fa un cerca negli articoli che sono stati scritti è la parola che viene fuori il maggior numero di volte, e quindi la voglio usare per non usarla più, per cominciare a parlare di concretezza e non di retoriche, per uscire da un paradigma precotto che non ha niente a che vedere con quello che succede nella realtà e che è quello che i media ci hanno propinato in una maniera ossessiva e becera in questi giorni, contribuendo a creare un clima terribile che poco ha a che fare però con quello che vediamo realmente. Arrivo a conclusione di questo discorso tornando a dire che appunto la violenza contro le donne la fanno gli uomini, e l'unica sicurezza, l'unica via d'uscita è quella delle donne che si auto-organizzano, delle donne che percorrono le strade dei quartieri, che i quartieri li fanno vivere, delle relazioni sociali che si possano costruire, e certamente la via d'uscita non è né quella della militarizzazione, che noi sappiamo benissimo non portare nessuna sicurezza alle donne, anzi spesso porta un'insicurezza maggiore. È inutile stare qui a fare l'elenco delle violenze sulle donne fatte da persone in divisa, perché sono veramente molte, e ricordiamo soltanto il processo di Firenze che ha condannato già uno dei due carabinieri per lo stupro delle due studentesse americane. È notizia di pochi giorni fa. Ricordiamo quello che è successo all'Aquila, perché è impossibile non ricordarlo, perché lo stupratore, che anche in quel caso ha lasciato in mezzo alla neve una ragazza dopo averla ridotta averla ridotta in fin di vita, girava con una macchina con scritto strade sicure, perché era l'operazione strade sicure. Allora evidentemente la sicurezza non la fanno i militari, la sicurezza non la fanno le ronde, la sicurezza la fanno le lotte delle donne in primis e la costruzione di contesti sociali basati sulle relazioni. Io mi fermo qui e penso che da qui possiamo cominciare a confrontarci. Vi ricordiamo che il telefono di Radio Onda Rossa è lo 06 49 17 50, siamo qui anche per confrontarci ovviamente con chi ci ascolta e cercare, insomma, come dire, di rifare ordine in quello che è successo in questi giorni estremamente caotici.
E questa era una, chiamiamola premessa, come volete, insomma, assolutamente necessaria e su cui siamo ovviamente completamente d'accordo, è quello che abbiamo detto subito da questi microfoni. Poi su questo, come accennavi anche tu, ci si infila il discorso della droga, ci si infila il discorso dei cosiddetti extracomunitari o stranieri, ci si infila il discorso dei quartieri di Roma, della città, di quella che è diventato. Tu accennavi appunto a quello che ci è venuto in mente a tutte, credo, in questi giorni, cioè al coinvolgimento. Hai citato solo due casi, ma se ne potrebbero citare molti altri, e sul fatto che ovviamente poi, senza tirare in ballo le sciacalli e povere bestie, ma di quello che ovviamente, come era da aspettarsi, e stavolta in modo veramente ancora più becero di quello forse che è accaduto fino a qui, è stato poi usato da Salvini, per dire Salvini, ma tutta una schiera politica che evidentemente condivide a questi livelli questo modo di appunto trattare quello che è successo. Io volevo soltanto far riflettere, io diciamo, forse per chi ci ascolta, perché qui sicuramente, ma anche per chi ci ascolta normalmente, sono discorsi scontati, ma io quando parlo da questi microfoni spero sempre che all'ascolto ci sia anche chi diciamo non la pensa esattamente come noi, e quindi è a questi che ricordo che quello che hanno fatto i carabinieri per esempio a Firenze, quello che sta succedendo, sta uscendo fuori per il processo Cucchi, dal ministro degli interni viene chiamato sbaglio, quelli che sbagliano saranno, gli sarà tolta la divisa, eccetera eccetera, gli altri sono crimini. Io credo che invece sono crimini soprattutto nel caso particolare, sono i crimini per noi sullo stesso identico piano, se vogliamo dire, anzi chi porta una divisa in teoria dovrebbe insomma dovrebbe in teoria comportarsi in modo diverso, ma questo, come abbiamo visto, non accade. E poi c'è il discorso sulla città, sul quartiere in particolare, sul quale forse Onda Rossa qualche cosa può dire rispetto a tutto quello che è uscito in questi giorni, perché quantomeno è la realtà che sta qui da quasi 42 anni e quindi forse ha qualcosa da dire rispetto a tutti i discorsi che sono stati fatti.
Allora, io riprendosi un po' anche qui le fila, diciamo che insomma fa sempre male, cioè nel senso, almeno io personalmente mi chiedo sempre cosa puoi fare, no, quando avvengono delle violenze, degli stupri, ma soprattutto quando avvengono anche rispetto a delle ragazze così giovani, che ultimamente mi sembra siano, forse saranno perché subiscono anche gli omicidi e gli stupri più efferati, però sono molto protagoniste di casi di cronaca, e questo insomma ci dovrebbe far riflettere molto anche come compagne di, evidentemente tu hai citato anche dei casi, per esempio quello dell'Aquila eccetera, di ragazze sole molto spesso, no? Non c'è più evidentemente anche una forma di solidarietà tra amiche, non ti dico tra sorelle, compagne o donne che fanno politica insieme, ma anche tra amiche, e questo è il senso anche della solidarietà fra donne, di evidente, soprattutto mi sembra anche tra le più giovani, in alcuni casi insomma sta venendo sempre più sempre meno, e in questo secondo me invece le compagne insomma ci dovremmo un po' interrogare, sicuramente insomma, da questi microfoni ce ne siamo interrogate molte, molto, e come femministe che molte volte in questi giorni sono state evocate, dove sono le femministe eccetera, insomma su questa, che poi è una cosa che a me personalmente mi ha insomma, ho notato, no? È evidente che insomma le compagne, le femministe eccetera in questo quartiere ci sono sempre state, e sono insomma anche le riunioni di Non Una di Meno avvengono a San Lorenzo, c'è stato per tanto periodo, per un lungo periodo, un controllo ben più forte di oggi del territorio, che è evidente che in questi ultimi anni è andato via scemando, ma questa cosa è andata scemando ed è anche meno evidente, forse meno forte, anche se poi questi giorni hanno dato delle risposte diverse, comunque anche perché c'è stato tra chi oggi urla dove sono le femministe la volontà politica di cacciarle le femministe da questo quartiere, di mettere le bombe dentro le sedi e di fare un lavorio quotidiano di anni, 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 nel silenzio anche generale di insomma più o meno questo quartiere o più o meno questa città, di mandarle via. Quindi è evidente che le femministe davano fastidio in quegli anni, danno fastidio tuttora, visto che insomma sono state la categoria politica più evocata in questi giorni, ed è evidente che insomma io la cosa poi che dico è insomma è evidente che dà fastidio, perché? Perché si vuole riproporre un modello oggettivamente anche sul ruolo delle donne, e da qui anche secondo me il fatto che i femminicidi sono sempre più efferati e sempre più forti, e c'è voglia di restaurare evidentemente anche da parte di alcune donne un modello femminile di devi sta zitta, devi sta a casa, non, insomma devi fare figli e via dicendo.
Abbiamo sentito pure ieri insomma interviste che venivano rilasciate da esponenti della destra, che insomma appunto riportavano questa cosa, perché
una
problema,
categoria di donna.
Il problema degli stupri e dei femminicidi è appunto che non si sta a casa a fare figli, in modo da rimpolpare la bianchitudine della popolazione, in modo che non vengano più gli immigrati, cioè pensate che stuprano, cioè pensate che pensiero contorto. Ma poi vorrei ricordare banalmente, così en passant, che se si parla di femminicidio è proprio grazie alle lotte che hanno fatto le femministe affinché venisse riconosciuta uno specifico valore, uno specifico contesto e una specifica appunto chiamiamola come vogliamo, a un omicidio che viene appunto agito nei confronti di una donna in quanto donna, per tutta una serie di ruoli sociali che ricopre, per la gerarchia sociale che ricopre nella società. E appunto, se già che si parli di femminicidio, che è una parola che fino a qualche anno fa non usava praticamente nessuno e che insomma c'è voluto tanto impegno da parte delle femministe, delle compagne, per riuscire a utilizzare, che a volte viene anche male utilizzato, insomma, questo non ce lo ricordiamo, però insomma, se esponenti dell'estrema destra ieri parlavano di femminicidio fino a qua, per stesse persone che insomma fino a poco tempo fa rifiutavano il termine, anche qui possiamo vedere insomma come l'uso è molto strumentale.
E quando volete parlare, insomma,
ieri, ricordo che ieri ce n'è stato un altro di femminicidio vicino Roma, una ragazza, stavolta lo dico, romena, lo dico appositamente,
di 23 anni,
è stata uccisa dal suo ex compagno, che le aveva chiesto il famoso ultimo appuntamento, che 10.000 volte si raccomanda di evitare l'ultimo appuntamento perché sarà l'ultimo appuntamento della vita. È stata uccisa con colpi di pistola, quindi 23 anni, appunto, molto molto giovane.
Sì, no, io volevo fare solo un appunto. Si è nominata prima la serie del 22 di Via De Volci, che da qualche anno è chiusa, e quello che volevo ricordare, non stiamo parlando degli anni 70, stiamo parlando di 5 anni fa. No, volevo sottolineare questo, perché poi quando ci dicono dove stanno le femministe sono state qua quando si parla del quartiere, ora sto parlando di questo, sono state qua per 30 anni e non sono mai state gradite, diciamo, insomma, non da tutti ovviamente, però non sono mai state gradite, hanno sempre dato fastidio, perché erano sempre quelle che mettevano un punto in cui parte del movimento, molta parte del movimento, non voleva ragionare, che è quello della violenza maschile, perché è sempre un po' come una carnevalata, sempre qualcosa che va messo a parte, non è importante, sia pittoresco, grazie, ti ringrazio, è pittoresco, e quindi non è una questione politica. E quando la sede del 22 è stata attaccata per anni e anni e anni, aggressioni ce ne sono state da sempre, ma negli ultimi anni in modo particolarmente violento, diciamo che ecco, non ci sono state proprio le folle che si sono mosse, le donne poi insomma ovviamente nel quartiere si sono riorganizzate, ora ci sono altre riunioni, ora ci sono altre sedi, ci sono altri contesti in cui ci si muove, però perdere quella sede, perdere quel contesto, secondo me anche per tante donne del quartiere che sono venute negli anni a denunciare atti di violenza, che sapevano che potevano venire lì a parlare con noi, a chiedere un aiuto, magari molte volte non riuscivi a risolvere la situazione, molte altre riuscivi a dare una mano, però era un punto di riferimento forte, e questo dava fastidio, non c'è più, questo è.
Volevo terminare anche il discorso di prima sulla questione, sicuramente le femministe non stanno in piazza a urlare contro il nero o contro, o cercare, ci abbiamo aperto questa trasmissione, le femministe scendono in piazza e parlano di violenza maschile sulle donne, di qualsiasi classe, colore o appartenenza sociale essa avvenga, le femministe scendono in piazza così, e le femministe non scendono neanche in piazza con chi appunto ha buttato le bombe o i cosi e ha fatto sì che quella sede non ci, cioè, noi, cioè, le femministe si sono contrapposte a questo, anche un modello in cui si vuole portare San Lorenzo e cui continueremo, perché poi non è che non c'è sta più una sede, ma le donne continuano a attraversare questo quartiere, c'è stato un corteo aperto da Non Una di Meno, partecipatissimo, una risposta bellissima a quello che è successo all'omicidio, al femminicidio di Desiree, ma anche alle strumentalizzazioni che ci sono state da parte di alcuni abitanti del quartiere, da parte di alcune forze politiche, perché non è solo Salvini, ma ci sono anche altre forze politiche, compreso il PD, e quindi sicuramente insomma le femministe hanno dato una risposta e hanno rimesso, insomma cerchiamo quotidianamente di rimettere anche i paletti giusti della discussione.
No, mi veniva da riflettere quando appunto uno dice le femministe a parte dove stanno eccetera, che vabbè, il movimento femminista ha una sua storia che forse oggi eppure non è, come dire, proprio il momento per raccontarla tutta, no? Ma non a caso negli ultimi due un paio d'anni, se volete su una spinta anche internazionale, non una di meno. Le donne si sono riviste qui in Italia, fuori dall'Italia, in altri paesi del mondo, proprio perché tutte quelle che pensavamo fossero state anche conquiste, ottenute, diritti, possibilità di porre un argine alla violenza maschile, perché poi da lì si è partite, insomma. Vediamo che, come dire, si torna un pezzo indietro. È un problema delle nuove generazioni, ma è un problema anche delle vecchie, no? Rispetto alla battaglia che uno fa quotidianamente sull'autodeterminazione dei nostri corpi, sulla possibilità di avere dei servizi che ti permettono, e mi riferisco in questo caso all'aborto. Quindi non è da oggi, o non è che uno deve fare la sentinella del quartiere o delle strade. La problematica di riorganizzarsi, rincontrarsi, stilare una piattaforma, un piano che con forza poi vuol diventare un programma da portare nelle nostre città, nei nostri territori, ovunque, in qualsiasi parte del mondo, anche con un confronto molto aperto, l'abbiamo rimesso in campo, no? Probabilmente se alcuni problemi fossero stati risolti non sarebbe nato, non una di meno, che lo ricordo nasce da alcuni anche lì episodi efferrati in Argentina. Raccogliere questo testimone, moltiplicarlo, riproporlo, anche quando qualcuno diceva vabbè, ma questo è un po' anni 70, no, la realtà ci dimostra che non è anni 70, stiamo nel 2018, ancora la violenza maschile, ancora il tentativo di farci tornare indietro rispetto, pensate alla legge sull'aborto, ma pensate anche al taglio di alcuni servizi, consultori e quant'altro, di cui ve ne abbiamo parlato quotidianamente, ma non oggi, non il giorno prima dell'omicidio di Desiree. Ne parliamo da 2 anni come minimo, correggetemi se sbaglio, forse anche di più, diciamo che 2 anni assunto una, anche in virtù delle grosse manifestazioni che ci sono state a Roma, nazionali, che ci sarà il prossimo 24 novembre, che è ovvio non è una data l'anno che ci fa mettere il cuore in pace oppure che possiamo giustificarsi così, però insomma è quotidiana la presenza delle compagne, delle femministe negli spazi condivisi e non. A volte sì, come dicevi anche te, con alcune contraddizioni all'interno degli spazi dei compagni, dei movimento, dei centri sociali, me ne vengono in mente tanti.
E a proposito di queste, diciamo, contraddizioni o malintesi, io volevo aggiungere una riflessione rivolta soprattutto ai compagni o comunque insomma al contesto nel quale ci muoviamo. Noi come femministe in questa città e altrove credo sia più tempo, ma voglio mettere un paletto temporale, almeno dal 2007 abbiamo cominciato a fare grandi percorsi collettivi a partire dall'omicidio, lo stupro e il femminicidio di Giovanna Reggiani nel 2007 a Ponte Milvio, quell'anno come compagne, come femministe, come lesbiche portammo in piazza un enorme corteo con delle parole molto chiare, che era l'assassino alle chiavi di casa, non c'è la violenza maschile sulle donne non ha passaporto, e da lì abbiamo cominciato un percorso molto chiaro su appunto chi è che fa violenza a chi, sono gli uomini che la fanno sulle donne, l'abbiamo detto già 4 volte stamattina, senza un'identità di luogo da cui vengono, senza classe, cioè tutti purtroppo, cioè non tutti gli uomini ma da tutti i contesti. Questo però non significa, e questo che quello che io ho visto in questi giorni che un po' mi ha fatto male è un riprendere questo discorso ma prenderlo in mano prima di ricordare la violenza maschile sulle donne, prima di parlare di Desiree che è stata violentata e uccisa, cioè come se adesso si partisse dalla seconda parte del discorso, cioè da dire non c'è una connessione diretta tra migrazione e violenza sulle donne, non c'è una connessione diretta ovviamente, siamo d'accordo, ma il primo discorso non è questo, il primo discorso è che c'è stato l'ennesimo femminicidio e l'ennesima brutale violenza su una ragazzina, in questo caso sulle donne, e io questo lo voglio dire perché invece in tanti interventi di compagni è come se questo discorso fosse stato bypassato, si è cominciato dallo scalino successivo.
No, infatti per provare a dare pure una chiave propositiva a questi ragionamenti che stiamo facendo, io penso che la strumentalizzazione in chiave razzista della violenza si combatte sicuramente per strada, quando viene Forza Nuova, quando viene Salvini nel quartiere, quando prova appunto a dare una lettura di quello che è successo, che non è diciamo la lettura che le femministe conoscono bene e che danno da anni, ma si combatte pure dentro i propri spazi, dentro i propri collettivi, dentro i propri luoghi di agire, mettendo in discussione, cioè se diciamo che la violenza non la fanno solo i migranti, a un certo punto dovremo chiederci chi altro è che la fa, e purtroppo la fanno pure gli uomini bianchi, come si ricordava, da ogni contesto, e non solo diciamo i contesti della gente normale o della qualunque, ma purtroppo anche i nostri.
No, quello che comunque è necessario ribadire è che sicuramente non si può dare per scontato nulla nei passaggi anche di riflessione, nei comunicati, nella nostra presenza nei cortei, nella anche discussione al bar. Non si possono dare per scontato le questioni che abbiamo ripetuto adesso, almeno nelle ultime due voci che avete sentito, cioè non si può dare per scontato che la violenza viene perpetrata da uomini maschi, punto, perché questo è il primo passaggio da cui bisogna partire per poi sviluppare una riflessione che sicuramente porta a dire questo uso propagandistico che è stato fatto dello stupro non è corretto, non va bene, non va supportato, e vanno dati elementi per non comunque dare adito a percorsi razzisti e fascisti in questo quartiere, ma in tutto il mondo, cioè proprio dappertutto. Quindi va comunque sempre ribadito questo passaggio, perché l'uso mediatico anche della nostra presenza insomma, quando è venuto Salvini a invadere il quartiere, no? A usare sempre in maniera propagandistica, e lo ribadisco non perché non trovo altri termini, ma perché ritengo che sia proprio questo l'uso che fanno le forze politiche, che fanno le forze di ogni tipo quando usano lo stupro, come è stato usato quello della Reggiani, in maniera politica e strumentale. Quindi sicuramente va sempre ribadito. Abbiamo una telefonata.
Allora, abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, pronto, vai.
Vado?
Sì, 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 vai.
Allora, dunque, intanto volevo ringraziarvi per questa trasmissione, perché era importante sentire insomma le voci delle compagne su tutto questo, e ovviamente è da anni che lo diciamo che la violenza di genere ha sempre una valenza politica, perché è uno strumento utilizzato per perpetuare secolare dominio del genere maschile sulle donne e il loro privilegio, no? Se chi è chi di noi che non ha avuto a che fare con molestie, con violenze, allora ogni volta ci dobbiamo sempre chiedere che cosa c'entra la provenienza etnica, se non per dissimulare in realtà che è un problema che è molto più profondo e che si chiama, appunto, come dicevate bene voi, dominio patriarcale. Peraltro il rischio dello stupro in strada da parte di sconosciuti è sempre il pretesto per trasformare la violenza in un problema di ordine pubblico, di sicurezza, di controllo sul territorio, no? Quando invece sappiamo che la violenza è espressione di un rapporto violento di potere che è esercitato dagli uomini, come avete già detto voi, non come categoria naturale ma appunto sociale, ed è questo rapporto che da sempre le compagne denunciano, combattono e provano appunto a distruggere. E quello che stavate dicendo voi, appunto, i fascisti esistono, non sono cittadini esasperati e preoccupati, ma stanno all'interno appunto di un sistema patriarcale capitalistico, e in tal senso appunto la concezione fascista della società, le nostre donne, no? I corpi delle donne che diventano luogo attraverso cui costruiscono, vorrebbero costruire loro l'identità nazionale, no? Le donne non veniamo considerate come soggetti, no? Ma come elementi biologici, come strumenti di procreazione di una comunità più ampia. E in tal senso in questi giorni avevo letto delle analisi fatte anche appunto da, insomma, da compagni che richiamavano questa parola, no, in riferimento alla comunità sanlorenzina nelle loro analisi, nelle letture, e però appunto secondo me omettono di dire che la comunità, così come il popolo, non rappresenta un unicum, non è un soggetto omogeneo e appunto, ma contengono al loro interno rapporti di forza, di potere, e se questa roba qui non viene denunciata, ovviamente poi non vengono denunciate le violenze al loro interno. E, questo non, insomma, appunto, sappiamo benissimo appunto quello che fanno da sempre le compagne, a svelare l'ordine che presiede questa produzione di discorsi, che le leggi speciali, provvedimenti securitari, repressive vanno solo a ribadire l'esistenza di uno stato d'eccezione permanente, lo vediamo appunto da anni ormai, no? Lo citavate voi dall'inizio, il processo all'Aquila, l'operazione strade sicure, no? E anche qua mi viene da domandare, sicuramente ce lo siamo domandate tutte, quanto poi l'attendibilità stessa della vittima si fonda su un dispositivo gerarchico di genere, classe e provenienza sociale. Se Desirée non fosse stata, come dire, una buona vittima in questo momento, tra virgolette, ovviamente non saremmo neanche state qui a parlare, cioè noi, certo. Sì, ma come dire, non ci sarebbe stato tutto questo.
C'è anche la buona vittima.
Esatto, no? C'è anche la buona vittima. E mai come ora è funzionale in qualche modo a rafforzare un ordine simbolico piuttosto che disarticolarlo. Ecco, vi ringrazio.
Grazie a te tantissimo.
E vi ascolto. Ciao.
Grazie, ciao. Io volevo riallacciarmi chiaramente alla telefonata che è appena finita per mettere luce anche su come tutte queste cose sono state descritte in questo periodo dalla carta stampata, cioè un uso del linguaggio assolutamente vecchio, assolutamente amico di chi ha perpetrato la violenza. Prima di tutto anche questa violenza è stata agita da qualcuno che conosceva l'oggetto della violenza, non è successo per caso. Ancora una volta si è parlato di chi ha agito la violenza e non di chi invece è morta, chiamandola per nome come se fosse una persona che si conosceva benissimo. Questa ragazzina era una persona come tante altre che non viveva in questa città, che è venuta in questa città probabilmente per agire la sua vita, non pensava assolutamente di morire, come non pensa nessuno di morire. Ma la cosa più grave è che tutte le descrizioni di questa violenza sono descrizioni amiche di questa violenza, sono descrizioni pruriginose, sono descrizioni che non hanno assolutamente il rispetto di quello che è accaduto. Mi viene in mente per esempio un articolo di alcune settimane fa di Michela Murgia, che si è molto arrabbiata con i cronisti del giornale per cui lei scrive, che mi sembra sia La Repubblica, che avevano definito una violenza come uno scandalo sessuale pepato. Cioè, queste parole e tutta la descrizione che è stata fatta di questa violenza per la ragazzina che si chiamava Desirée, per tutte le violenze, sono parole che assolutamente sono allineate alla cultura dello stupro e della violenza, non sono assolutamente critiche. Il sangue, il volere suscitare le emozioni più becere non servono assolutamente a niente. E quando la carta stampata tutta si chiede dove sono le femministe, fa anche un po' ridere, perché nella quotidianità dei giornali il discorso di rispetto per le donne è assolutamente, se non completamente, completamente, diciamo, abbandonato, come se non ci fosse. È come se uno non prendesse più, tra virgolette, delle medicine e poi dice: vabbè, ma il medico dov'è? Ma sei tu che non segui un discorso di libertà, di autodeterminazione dei corpi delle persone e delle donne? Sei tu che stai raccontando, tu carta stampata, che stai cambiando discorso e non parlando di quello che è realmente successo, ma creando artificialmente comunità, rappresentanti di queste comunità. Allora, su questa questione della carta stampata eccetera, facciamo un stacco musicale, perché è l'argomento, insomma, che volevamo trattare, continuare a trattare in maniera più approfondita, quindi vi facciamo riposare un secondo e riprendiamo subito.
guerra que no se echen, más golpe que nos peguen, más abierta está esta mente para combatir la destrucción, aunque nos llenen de mentira. Con hambre queda el alma, silenciosa la violencia. Por eso es que se canta, que sigan disparando, el movimiento no se mata. Nacimos en la noche, crecimos en la palma, somos humo de la boca de un ancestro va flotando. Somos manos sanadoras, sonrisas escondidas donde balas hacen sonar. Somos peyote, somos coyote, somos estrella, somos tierra sin bandera, somos máquina, somos lágrimas. We are beautiful, we're irrefutable, we are omnipotent, we're militant, resilient, we're autonomous. We are the consequence, we are consciousness.
We are the heartbeat of every freedom fighter who came before us, and all will come after.
Alcatraz, Arab Spring, 1 billion rising, freedom schools, the maroons, rebellion thriving. We've been rising since the dawn of creation, sun. In the blood of our veins, liberation runs. From Muhammad Ali to Sunniada and Estrada, Nogoreta Menchu, Nkrumah to Zapata, Mahatma Gandhi, Eco Madres, daughters, and every activist of the global intifada. From lunch counter sit-ins to million-man marches, underground railroads, demonstrations, desert crossings, bodies on the line, stopping Amazon logging. Wangari scream about movement to community gardens. Much love to the legacy of Harriet Tubman, alive in the veins of Patrice Marie Cullors. High five to Palestine and picket lines and Culture Bumba. Respect to Grace Lee Boggs, big up to Troy Summer. Shout out to Hunger Strikers in Pelican Bay, and the South Central Farmers representing LA. Can't stop a Marco Lee or the Brown Berets, or Slave Street strong communities from making real change. Can't stop freedom and we on the train, bound for glory, new story, going all the way to the place where we can all attain emancipation from oppression, break the chains. From Haiti to Tibet and worldwide, don't forget the resistance in our roots and resilience in our breath. In the blood of our veins, liberation runs. We are standing on the shoulders of the ancient ones. The power of the people is louder than the evil. Deceitful and coward, people in power. All power to the people, it's the hour of the peaceful freedom.
Torniamo in voce, 11:39 minuti, Radio Onda Rossa, un'edizione diciamo speciale di Vengo Anch'io, tutta condotta da compagne della redazione di Radio Onda Rossa, per parlare di quello che è successo dal femminicidio di Desirée fino a oggi. Vi ricordiamo innanzitutto il numero di telefono se volete intervenire, che è lo 06 49 17 50, e riprendiamo parlando di quello che è successo a livello mediatico, di come i media hanno inciso su queste giornate che abbiamo vissuto in questo quartiere. Io la metterei così, poi le compagne che sono qui insomma diranno la loro, che sui media sembra che il giorno stesso in cui è venuta fuori la notizia sia stato costruito un paradigma in cui inserire il fatto. Il paradigma era: San Lorenzo, ex quartiere rosso, è diventato luogo di degrado e in mano, e anche con espressioni di destra, e quindi che ne so, l'accoglienza a Salvini che ovviamente non c'è stata, eccetera eccetera. Su questo è stata piegata la realtà, sono state cercate immagini e parole e testimonianze che potessero essere coerenti con questo paradigma, assolutamente senza nessuna attinenza alla realtà. La stampa lo fa molto spesso e questa volta l'ha fatto in una maniera estremamente pesante, costruendo una realtà parallela che peraltro ci fa schifo.
Io volevo partire dalla telefonata di prima, che mi è sembrata estremamente puntuale e interessante, soprattutto quando parlava della buona vittima, se ricordo l'espressione esatta, ma insomma ci siamo capiti. Allora, tutta questa stampa che adesso appunto piange per Desirée e poi fa tutti i discorsi che insomma poi riprenderemo, che abbiamo appena accennato, di cui abbiamo parlato, è la stessa stampa che fino al giorno prima derideva diciamo tutte le considerazioni che le femministe in particolare nei vari aspetti, nelle varie forme in cui si organizzano, fanno da tanti anni, anche rispetto per esempio al movimento MeToo, sul quale non voglio entrare adesso in merito, però è stato tutto un denigrare, un irridere, se vi ricordate, cioè noi che facciamo la rassegna stampa ci capita ai noi di anche leggere articoli che magari ci risparmieremmo, cioè quindi di dire non è vero i femminicidi, poi appunto si parlava appunto della diciamo il lungo cammino perché si definisse l'assassinio delle donne come femminicidio con tutto quello che questo significa, questo viene continuamente rifiutato, viene denigrato, viene sminuito e io lo sintetizzo anche in un modo estremamente semplice, cioè un modo di pensare che è allora se un uomo uccide una donna per esempio per gelosia fra mille virgolette poveretta chissà che gli ha fatto passare oppure e questo anche non in giornali dichiaratamente di destra ma era malato, era sconvolto, cercare tutta una serie di giustificazioni per cui alla fine eppure l'uomo diventa una vittima non si capisce di che, della società. Questo è, diciamo, lo inquadriamo anche in un attacco alle lotte delle donne, alla determinazione delle donne, alla conquista pure parziali, quello che volete, che nel corso dei decenni sono state fatte. Citiamo per esempio qui a Roma, lo vediamo, c'è un movimento che cerca, insomma un insieme di donne che cerca di contrastare per esempio la chiusura dei consultori e la loro vanificazione. I consultori chiudono ad ore assurde per cui impediscono a chi lavora di andarci, vengono chiusi con la scusa della ristrutturazione, stanno diminuendo, chi va in pensione non viene sostituito, quindi praticamente il consultorio che era fino a diversi anni fa purtroppo comunque un momento in cui si poteva gratuitamente accedere per avere una serie di servizi e adesso appunto stanno in grave crisi. Tutti gli attacchi che vengono comunque fatti per esempio rispetto alla 194 con questo risollevarsi dei cosiddetti movimenti per la vita, ricordiamo la presa di posizione del Consiglio Comunale di Verona, quello che sta succedendo anche a Roma, perché adesso poi in tante città le posizioni di destra, diciamo gruppi consigliari di destra presentano queste mozioni per dichiarare le città per la vita come se noi fossimo per le città per la morte, però per loro i cimiteri dei feti susseguenti all'aborto e così via. È anche il discorso che dico, quindi attenzione, il decreto Pillon su cui abbiamo parlato tanto lo trovate sul sito come l'abbiamo esaminato e queste sono cose importanti, il decreto Pillon in particolare perché insomma adesso non mi voglio dilungare, magari lo fanno altre compagne e questo è importante ricordarlo, no? Adesso si fanno paladini delle donne appunto quando questo gli fa comodo, un certo discorso, attenzione paladini delle donne, cioè mi fa impressione pure a me dirlo, però sempre come la donna soggetto, le nostre donne, queste immagini terribili che compaiono sui loro manifesti, ma più che di questo, proprio di tutto quello che permea una certa stampa e poi anche come viene trattato nei media radiofonici e televisivi. Questo è importante ricordarlo perché lo stupro, il femminicidio è la punta estrema del patriarcato, ma poi sono tante le forme che noi sopportiamo, contro le quali da tanti anni abbiamo combattuto, su cui in alcuni momenti abbiamo anche ottenuto dei risultati, perché certamente la legge sull'aborto non è la migliore delle leggi che potevamo avere, ma comunque il fatto stesso che poi al di là della Chiesa, al di là della Democrazia Cristiana eccetera, quando hanno provato ad abrogarla con un referendum è andata veramente veramente male. Questo è importante, credo ricordarlo.
Proprio perché facevi riferimento al decreto Pillon, però insomma allargandoci senza... No, però una cosa la voglio dire, che è il fatto che prevede ad esempio la mediazione, quindi familiare, e questa anche è un'altra forma ipocrita e aberrante, no? Noi stiamo dicendo dall'inizio insomma di questo spazio, ma probabilmente anche nelle altre giornate insomma in cui abbiamo parlato di quello che è avvenuto qui a San Lorenzo, dell'omicidio di Desiree, che parliamo di violenza maschile sulle donne. Violenza maschile sulle donne, lo ricordavamo pure poco fa, avvenuta ieri un altro femminicidio, ne parliamo costantemente, ma guardate caso quando questo avviene in famiglia o sono gli ex che ammazzano la propria donna, anche, visto che parliamo di stampa, l'effetto mediatico è molto più basso. E addirittura poi ipocriticamente dentro un decreto come il PILON, senza entrarci dentro, si prevede appunto la possibilità di una mediazione familiare, quindi di andare a mediare con il proprio carnefice tra virgolette. Questo lo vorrei ricordare, perché poi se gli stupri nell'estate sono due, per dire, o gli omicidi sono due, quello che avviene nelle case è molto più alto, però di questo non c'è alcuna emergenza tra virgolette nazionale.
Ok, torniamo però sul punto che è San Lorenzo e quello che è successo in questi giorni. Allora, penso che la cosa che volevamo anche un po' affrontare è come i media hanno, non come, sì, anche come, insomma, parlano dei femminicidi in genere, delle parole che usano e via dicendo, che insomma lo denunciamo più quotidianamente da questi microfoni, ma come si siano infilati ben bene nel voler raccontare un quartiere storicamente di sinistra, uno dei quartieri che ha anche insomma appunto una storia, c'è Radio Onda Rossa, c'è stata la storia dell'autonomia, ci sono tanti posti occupati, ci sono state le case occupate e via dicendo, sedi di tantissime organizzazioni politiche, anarchiche piuttosto che comuniste, socialiste e via dicendo, quindi un luogo insomma che non dobbiamo raccontare da sti microfoni, sono 40 e passanti che lo facciamo, che improvvisamente si scopre di destra o comunque allora, diciamo, su questo c'è stata una narrazione, c'è stata una narrazione secondo me insomma, abbastanza allucinante, abominevole, che ha fatto anche insomma arrabbiare molti abitanti di San Lorenzo. Allora, è stato deciso a tavolino, mi sembra a questo punto, di dar voce solo ed esclusivamente a 3-4 donne di San Lorenzo che hanno, insomma, noi l'abbiamo definite le urlatrici, che ovviamente fa comodo raccontare la cronaca o i quartieri dalle persone che urlano, che di solito, qui lo dico, me ne assumo tutte le responsabilità, chi più urla ha sempre qualcosa da nascondere. È stato fatto su Tor Sapienza, in cui si è dato a voce alla signora piuttosto che a quello e poi si è scoperto chi erano. Si fa quotidianamente nei casi di cronaca che vedono soprattutto la destra voler penetrare nei quartieri da parte dei giornalisti, e questo non si dica che avviene adesso perché abbiamo un governo fascio leghista o fascio sì, 5 stellato, non so come definirlo, ma è una cosa che avviene insomma da sempre, per cui si preferisce perché forse porta audience, ma questo audience in questi anni, anche come i media hanno raccontato Salvini, le urla, le trasmissioni degli urlatori, delle urlatrici, eccetera, probabilmente fanno audience, io non riesco a capire come fanno audience, però è così. Però i giornali sono responsabili tantissimo della narrazione a cui viene data parola, per cui quando ci sono stati, c'è stato un corteo di Non Una di Meno sabato, c'è stata una grossa mobilitazione ieri, alla su sabato non è uscito niente, tranne il Messaggero, un piccolo articolo, non è uscito niente. Ci saranno state venerdì. Quante persone venerdì, scusate, ci saranno, oggi è domenica, giusto, quante persone ci saranno state in piazza? Migliaia di persone, dagli abitanti di San Lorenzo alle occupazioni, alle femministe e vari eccetera. Però siccome non c'erano urlatrici, non c'erano bandiere, ma c'era dei contenuti e una riappropriazione della San Lorenzo sana o della Roma sana, chiamiamola così, anche se so cose insomma, vabbè, passate il termine, del quartiere, allora non gli siete a voce perché non fa notizia. E lo stesso ieri, si è voluto raccontare esclusivamente la contrapposizione con degli estranei al quartiere, degli estranei al quartiere, che poi tramite alcune personalità del quartiere stanno cercando di, finalmente si sono palesate, noi l'abbiamo denunciato da anni che ci stavano queste cose, insomma, diciamo che poi faremo un attimo una cronaca di cosa è successo a Via dei Volsci. Comunque degli estranei al quartiere volevano entrare dentro San Lorenzo, però, e si è parlato solo della contrapposizione, non delle parole allucinanti che Cassellina ha detto sulle donne e quindi di come si vuole risolvere il femminicidio richiudendo le donne dentro casa con mandato, così te può menare solo il marito e non quelli che stanno de fuori, quindi se fai pippa te mena solo tuo fratello o tuo marito, e con donne che la avvallavano, questa modello di donna a cui noi da anni ci siamo battute, per non parlare, e poi ne parleremo altro, anche prima la compagna parlava del controllo del territorio e poi insomma parleremo anche del controllo del territorio, però diciamo che i giornalisti, i giornali, come hanno quindi la responsabilità Poi non vi stupite se a un certo punto qualche santa donna che gestisce anche dei bar qua eccetera vi caccia via e vi dice fate una narrazione tossica e deleteria che non racconta la realtà di San Lorenzo, date voce a chi causa i problemi.
Infatti per riprendere quello che dicevi te, la prima cosa assurda che non stanno in cielo e in terra è stata nella descrizione dei luoghi. Si è chiamato stabile occupato una spianata di baracche che sono ex luoghi di lavoro degli artigiani abbandonate da anni. Per poter costruire questo immaginario di questo stabile pieno di brutti, sporchi e cattivi dove chissà che cosa succedeva. E tra l'altro nel corso delle varie giornate dove ci sono stati vari cortei, esaltando soltanto, come dicevi te prima, come dicevamo noi prima, alcuni singoli episodi che sono esistiti, ma non parlando assolutamente della gente che c'era, che non era rappresentata da solo quello.
Perfetto, ciao, sei in diretta. Grazie di aver chiamato.
Pronto?
Sì, sì, sei in diretta. Grazie.
Sì, guarda, io volevo dire una cosa. Innanzitutto credo che proprio la domanda che ci dobbiamo porre è: ma come si fa? Cioè, come hanno fatto ieri a prestarsi per l'ennesima volta, perché come avete già ben detto durante la trasmissione non è la prima volta che succede una cosa del genere, che alcune delle donne di San Lorenzo sono state per l'ennesima volta strumentalizzate, quindi questa cosa è molto grave, da chi invece di politica comunque ne fa, e quindi questa cosa comunque va un attimino analizzata. E la strumentalizzazione, io lo devo dire, è anche di cosa regna maschile poi a San Lorenzo come in tantissimi altri quartieri della città, che è la roba, che è l'eroina, che è lo spaccio, no? Per cui alla fine la cosa di ieri, a me una cosa che mi ha fatto molto molto molta impressione è stata: possibile che qua ci sta una guerra tra chi deve spacciare in questo quartiere, che le stesse persone, cioè questa cosa va detta, io la dico per radio e per telefono, forse lo posso dire di più di quanto possono dire le compagne che stanno in trasmissione in questo momento. E c'è sta questa contrapposizione tra chi viene strumentalizzato a dire no guarda che qua spaccio io, spaccio mio padre, spaccio mio marito e io mi continuo a fare tranquillamente, e non spaccio al senegalese che sta in piazzetta a vendere la roba e fa poi anche queste cose. Questo è un problema grosso, e dico regna maschile l'eroina in questo caso, perché comunque sia il ritorno di questo tipo di sostanza che quello che succede alle donne quando ci sta anche questa cosa di mezzo è gravissimo per chi muore, ma è anche grave per chi ieri si contrappone invece alla San Lorenzo sana, come noi dicevamo, e va detto, non si capisce, non si comprende, ci fa arrabbiare. Questa è una cosa gravissima che è successa, sia perché uno porta i fascisti dentro il quartiere, e questo non deve avvenire mai, perché nonostante tutto, ricordiamocelo, sì è vero, San Lorenzo è sempre stato un quartiere rosso, adesso sarà differente, tutto quello che ti pare, ma uno si pensava un minimo delle basi da averle gettate su alcune cose. Forza Nuova, cioè stiamo parlando di Forza Nuova, e non mi metto qua a fare l'elenco di quello che fa Forza Nuova eccetera, e soprattutto non capisco come fanno delle donne a non comprendere la gravità di quello che è successo e di quello che un personaggio come Salvini e tutto il suo scagnozzo a seguito stanno facendo. Non si capisce, non si comprende, non è possibile una cosa del genere, se non secondo me con questo tipo di analisi, che è questa, insomma, alla fine ecco, facciamo la gara a chi spaccia meglio e chi spaccia più tranquillo dentro il quartiere. Io lo volevo un attimino dire questa cosa dello spaccio e dell'eroina, perché penso che sia un elemento importante da inserire anche in questo tipo di trasmissione, che so che è altro, no? Perché chiaramente stiamo parlando di quello che le donne stanno vivendo in questo momento, in questo periodo, e che queste cose che succedono purtroppo sono sempre spia di quello che noi diciamo da anni e da sempre. Poi succedono queste cose, diciamo è successa questa cosa, la stampa è morta Desiree, sì, come se fosse sua sorella, capito? Sono anni che diciamo che queste cose succedono se continuiamo così, quindi anche questo è un altro elemento di riflessione secondo me. Cioè noi diciamo le cose giuste, questo va chiarito, e quello che hanno fatto ieri è fatto da persone che le cose giuste non solo non le dicono, ma manco le fanno.
Ti ringraziamo.
Va bene?
Sì, grazie.
Ti saluto,
grazie.
Ti ascolto.
questo rientrava un po' nel discorso anche del controllo del territorio di cui hanno, insomma, la compagna che ha telefonato prima anche voleva parlare. Allora io volevo anche però rimettere un po' i puntini sulle i, nel senso che nel corso degli anni, soprattutto insomma qui a San Lorenzo e via dicendo, dove ci sono le sedi eccetera, è stata fatta insomma una forma anche di resistenza, penso anche alla radio, abbiamo parlato insomma della questione del 22, che ovviamente insomma mandare via il 22 ha voluto dire dare una idea diversa di donna, ma anche l'ultima sede politica che controllava anche un po' parte di Via dei Volsci. Ma mi ricordo insomma l'episodio, lo ricordavamo qui in radio qualche giorno fa, quando un'associazione del Darfur volle aprire gli diedero una sede a Via dei Volsci, alla Via dei Volsci addirittura 33, allora mi sembra che si parlava di 6 anni fa, una cosa del genere, che è stata rasa al suolo, assaltata da quelli di fronte, e la radio poi decise di fare una trasmissione in via proprio a microfoni aperti, chiedendo la partecipazione proprio per rimettere i puntini sulle i di tutta una questione del controllo della via eccetera, ma trasmissione e una trasmissione per strada che insomma è stata poco partecipata. Comunque fatto sta che qui si parla appunto anche del controllo del territorio. Io personalmente anche su questa questione dello spaccio, si è parlato degli spacciatori eccetera, dubito, l'ho già detto facendo la cronaca, la telecronaca di quando è venuto Salvini, che in qualsiasi quartiere di Roma non ci sia un controllo italiano dello spaccio, cioè i quartieri sono gestiti dalle persone italiane, che tu vieni da fuori e spacci così. Quindi se questo è vero, c'è la responsabilità anche di chi questo quartiere lo abita, nelle forme, nelle modalità che ha detto la telefonata prima. Non so se volete dire qualcosa. Finiamo così, no?
No, io volevo riprendere in realtà il discorso sulla narrazione tossica che avevamo intrapreso prima della telefonata, e che anche l'altra compagna insomma stava riprendendo, e dicevamo insomma che fa un passo indietro la questione di come vengono narrate poi in realtà tutti gli eventi, sia nei media televisivi che quelli della carta stampata. C'è un'urgenza che porta comunque a stereotipare e appiattire contenuti di ogni tipo. Qua veramente le urlatrici sono le urlatrici della De Filippi, sono quel modello lì che ci ha imposto Berlusconi, le sue televisioni hanno comunque dato il via a una gestione anche della comunicazione malata, perché da dovunque ti dicono ma l'ho letto sul giornale, ma sul giornale dicono un sacco di cazzate, regà, cioè, e sai quante volte ti dicono ma l'ha detto la TV, cioè insomma la mia famiglia è una famiglia normalissima, ti dicono ma l'ho sentito in TV, Oh, fermi tutti, siccome ha detto la TV è la verità, allora qua va ripreso in mano, e noi lo facciamo insomma da microfoni di Onda Rossa, perché siamo una radio e facciamo insomma trasmissioni di informazione, di come si diceva insomma negli anni 90, controinformazione, però qua ci ritroviamo in realtà sommersi da quel modello, anche se noi ci vogliamo sottrarre. Anche quando proprio cerchiamo in realtà di fermarci e riflettere, quello che esce anche da un ambiente che dovrebbe produrre controinformazione è sempre insano, è sempre quel paradigma che, anche se lo vuoi decontestualizzare, controbattere, in realtà tu parti da quello, ed è quello il nostro problema, ed è quello che stiamo dicendo dall'inizio, dalla premessa che abbiamo fatto, che quando si danno le cose per scontato, si dà per scontato un passaggio, lo si dà perché abbiamo fretta, abbiamo l'urgenza di affrontare il discorso, e quindi riprendiamo quei temi in quel modo. Ed è questo che secondo me dobbiamo in realtà scardinare, un modello di informazione fatta sul piattume, sulla superficialità a livelli estremi, a livelli malati, che portano in realtà a una non riflessione poi generalizzata. Perché a me, poi quando si dicono i giovani non fanno più niente. I giovani sono quelli che hanno vissuto questi 20 anni, quasi 30, del niente, del piattume. Sono cresciuti con Uomini e Donne, Grande Fratello e non so quanti altri, e quello hanno visto, e quello hanno prodotto, e quello riproducono nelle classi, nelle loro dinamiche anche relazionali. Perché WhatsApp ti permette di fare 300 minuti di messaggio audio in cui tu parli con te stesso o te stessa, e in realtà non stai parlando, non stai facendo comunicazione. Ed è qua che insomma cerco di far rientrare questo discorso della violenza sulla Desiree Mariottini, e voglio dire il cognome, perché io Desiree non la conoscevo, non era un'amica mia, non l'ho mai vista, perché la devo chiamare Desiree? Perché la Reggiani la chiamiamo Reggiani? Ma insomma, la conosciamo? No, non le conoscevamo. Quindi diamo identità a queste donne. E qui insomma riprendiamo il discorso che facevamo, no? Su che cosa vogliamo produrre? Qual è la riflessione che noi vogliamo produrre in questo momento, in questa fase storica molto complessa? E qua insomma lancio questa cosa, ma insomma... Sulle questioni mediatiche sicuramente abbiamo tanto da dire.
Un'altra cosa banale che mi sollecitavi nel tuo intervento è anche quello di riflettere, anche quando si parla di droghe, di sostanze, di come invadono o rinvadono i nostri quartieri, e mi riferisco all'eroina che ultimamente rigira molto di più, però noi ce lo diciamo, no? lo vediamo, però anche su questo non se ne parla assolutamente, non c'è nessun percorso. Parliamo appunto di una ragazza di 16 anni, pensate quante volte ci vengono proposte le notizie davanti alle scuole, come si dice, i cani per cercare la droga, questi studenti solo il problema della droga eccetera, e questo è il modo di spettacolarizzazione di parlarne, no? Ma non se ne parla in termini invece di quello che producono, ma anche, se volete, di alcuni servizi, chiamiamoli così, di alcuni momenti che prima c'erano dentro questa città, quindi possibilità insomma anche di monitorare l'uso e l'abuso delle sostanze, che oggi non esistono decisamente più, per cui si riparla di droghe solo quando va innescato l'intervento di ordine pubblico, no? Come se fosse un problema semplicemente di ordine pubblico, soprattutto considerando che l'età anche di uso di queste sostanze si sta abbassando paurosamente, no? Con tutto quello che comporta nell'uso, non solo nel quartiere ma nella scuola e quant'altro. Questo mi sembra anche importante, perché poi uno cerca spettacolarizza l'evento finale, come dici te, la stampa è pronta a quello, è pronta ad arrivare gli articoli dei giornali, le telecamere davanti a una scuola, però non ci si pone il problema del, non solo di chi la fa rigirare la sostanza, ma anche del perché c'è di nuovo un uso, un abuso, no? Altra cosa, è vero che alcuni strumenti di comunicazione fanno sì che i ragazzi, le ragazze, ma anche l'adulto, l'uomo, la donna, è sempre più solo, si dà sempre meno importanza alla relazione, alla comunicazione. Probabilmente anni fa non capitava che uno andava in giro, anche una giovane donna andava in giro da sola, no? O creavi il gruppo di amiche, di compagne con cui girare, e oggi spesso uno si ritrova da solo. Perché? Cioè, sono tutti interrogativi aperti in cui sicuramente non è che abbiamo, come dire, la soluzione in tasca o possiamo dire ora si fa così. Certo, un consiglio uno può darlo: non giriamo da sole, non girate da sole. Insomma, questo può essere importante, no? Anche per avere presenza, visibilità, insomma, per riaffermarla in maniera forte.
Secondo me è molto importante fare appunto questo discorso sulle reti solidali, le reti di donne e l'indifferenza che si vive per strada. Io personalmente non sono per dire alle ragazze non girate da sole per strada, perché comunque girare da sola per strada è una cosa che voglio fare e voglio avere l'agibilità di fare. Secondo me il discorso è più quando ci si accorge che qualcuno è in difficoltà, essere in grado ed essere pronte a rendersi disponibili, a chiedere come sta, a dare un sostegno. Nel caso di Desiree Mariottini sono uscite tantissime interviste in questi giorni di persone che dicono: ah sì, io l'ho vista poco prima, sì, l'ho vista, stava male, sì. E a tutte quelle persone che hanno dichiarato queste cose io vorrei chiedere: ok, ma quando vedete una ragazza minorenne in giro per strada che sta male evidentemente, perché non vi siete fermati a chiederle c'è bisogno di qualcosa, vuoi che ti accompagni a casa, c'è bisogno di fare una telefonata? Cioè, secondo me c'è anche un livello di cura e di tutela che c'è bisogno di agire e di anche mettere in comune come pratiche, no? Quindi di ricominciare a discutere anche tra di noi, nei nostri ambienti, come ci si comporta quando si vede una persona che è in evidente difficoltà, come si fa sì che si possa prevenire qualunque tipo di conseguenza peggiore.
Abbiamo una telefonata, pronto?
Salve, salve a tutte, sono Fabio, una compagna di Ostia. Mi ascoltavo da un'oretta e mezza, non so se la riflessione che stavo facendo l'avete già affrontata e condivisa, ci provo. E ascoltavo le riflessioni che facevate sul ruolo dei media e sui vuoti che si sono creati anche a livello relazionale, soprattutto sulle nuove generazioni. E mi veniva in mente che, sai, il motto unire le lotte. Secondo me una delle lotte che bisogna accompagnare le nuove generazioni a fare è quella di allontanarsi il più possibile dai media, e rinnovare un discorso di riflessione su quanto sono strumentalizzati e capitalizzati i media. E la sottocultura che avete citato, dell'urlo, dell'uno contro uno, delle donne contro le donne, va secondo me proprio affrontata strutturalmente una campagna per sostenere le nuove generazioni per allontanarsi da tutto questo, così come va rinnovato il discorso delle lotte intorno ai bisogni. E mi viene in mente che una ragazza studentessa sotto il gioco dell'alternanza scuola-lavoro, una precaria, una madre single che tornano a casa stanche e sfruttate dal lavoro, si mettono davanti alla televisione, mentre donne sostenute nei bisogni anche da altre donne e non solo, perché sono per l'unità dei generi, bisogna superare qualsiasi separatismo, mentre donne liberate, dicevo, dal bisogno trovano energie, tempo per attraversare gli spazi, per cospirare con altre donne, per strutturare dei percorsi di lotta. Quindi l'idea dell'unire le lotte è proprio l'idea di unire le lotte intorno ai bisogni. E penso che l'educazione delle nuove, educazione per fare messo termine, delle nuove generazioni deve proprio passare da questo tipo di discorso. La gente deve spegnere la televisione, la gente deve unire la lotta per il rispetto tra i generi con le lotte sui bisogni, con le lotte sui territori. Un discorso secondo me di recupero proprio della dignità dei rapporti tra i generi deve essere anche banalmente, passatemi il termine, anche un discorso anticapitalista, da passare, certo. Partita proprio da ruolo dei media fino alla precarietà del lavoro. Secondo me unire le lotte è l'unico modo. Scusate il travaso di emozioni, però ascoltandovi secondo me in varie maniere abbiamo poi toccato tutti questi, certo, aspetti.
Ti ringraziamo tantissimo perché insomma rispecchia molto quello che abbiamo detto, e anche insomma ci fa piacere che siano riflessioni che le compagne facciano, insomma, spero anche i compagni, un po' in tutta la città, ecco, questo anche dal
ma
tenore
eravamo,
delle tele infatti anche dal
le
tenore
delle periferie hanno bisogno
infatti di chiavi da Ostia, insomma una periferia che sicuramente c'ha molto bisogno anche di un'unione, immagino, con il resto della città, di scambio e di insomma, solidarietà e di lotte sui bisogni, insomma quello che dicevi te. E ti ringraziamo tanto.
Grazie a voi, a presto.
Ciao.
Questa telefonata mi ha molto colpito perché è una cosa che penso da tempo, cioè che lottare per ottenere qualcosa di cui ha bisogno, con una prospettiva ovviamente più ampia, è quello che poi ti matura. Allora, in lotte che ci sono state tanti anni fa nei quartieri, per esempio sull'autoriduzione delle bollette, lotte che hanno avuto un grande seguito, e lì c'era una maturazione anche che partiva da una lotta specifica, ma poi ti metteva a confronto anche con una realtà che per esempio non era una realtà acquiescente, anche se i tempi sono cambiati, diciamo, e rispetto allo strapotere dei media forse qualcosa in più si è aggiunto, però questo è importante, perché poi lottare su quelle cose che, se vogliamo, non erano specificamente femminili, ma che poi vedevano le donne in prima fila rispetto a queste lotte. Io proprio ricordo appunto di queste lotte come una grande partecipazione delle donne dei quartieri soprattutto, ovviamente, più poveri, proletari, possiamo dire. Era un momento di crescita importante. Certe volte ci sono dei discorsi che passano un po' sopra la testa delle donne. Io ho sempre, di queste donne di cui mi interessa, ovviamente, io sempre, l'ho detto forse anche all'inizio, quando parlo per radio, quando faccio attività politica, di avere presente questo, che certi discorsi per noi possono essere scontati. La stessa parola patriarcato per molte donne non è immediatamente comprensibile, per cui invece mettersi un po' al loro posto, nel senso di capire quale può essere anche non solo una questione di linguaggio, ma proprio di organizzazione, di lotte, che può invece fare la differenza.
Sì, no, io mi volevo un po' riagganciare a una... a due o tre telefonate fa, la compagna che ha chiamato e che ha nominato, che insomma parlava anche sì del controllo del quartiere, ma nominava anche l'eroina. E io ricordo, insomma, negli anni 80 c'era una battaglia enorme su questo, in qualsiasi posto occupato tu andavi c'era un tentativo, nel momento in cui arrivavi l'eroina doveva sparire, e scritte sui posti, no eroina né polizia, mi ricordo, butta quella, spezza quella spada, insomma era un sì, spezza quella spada, butta quella busta, mi ricordo che era uno slogan che ricorreva molto, perché in quel periodo l'eroina, ricordiamo, scorreva a fiumi nella città, insomma sappiamo perfettamente da questi microfoni, tutti i compagni e le compagne lo sanno.
Che
ci è servita per un controllo sociale, tanti compagni, tante persone si sono salvati per la politica, sicuramente, no? Rispetto a questa cosa, per un ragionamento comune, e questo è importante ed è un ragionamento che tocca ricominciare a fare in modo forte. Non dico che non ci sia da nessuna parte, c'è anche un movimento antiproibizionista, insomma, che sono anni che ci parla di uso consapevole delle droghe, insomma le andrei ad ascoltare, ecco, no? Perché poi se no quello che sentono i ragazzi, questo è un discorso, mi sembra assurdo farlo, lo facevo quando avevo 17 anni, però che ti parlano di droghe leggere, droghe pesanti, l'abbiamo sempre detto, c'è un'informazione totalmente sbagliata, per ragazzino l'eroina e la canna, quello che ti dicono è la stessa cosa, non è la stessa cosa, i vortici in cui finisci in mezzo non sono gli stessi. Le persone che consumano non sono gli stessi, i comportamenti delle persone che consumano non sono gli stessi, evidentemente sono, insomma, sono giri molto più, non voglio dire pericolosi, non mi piace il termine, non me ne viene un altro, aiutatemi in caso, però questo è un ragionamento che dobbiamo ricominciare a fare, che tipo di rapporto abbiamo noi compagni e compagne con la droga, che tipo di intervento facciamo su questo, è importante, e questi fatti insomma ce lo sollecitano.
Sì, perché l'uso consapevole delle sostanze è una cosa che è assolutamente finita, è criminalizzata ogni tipo di informazione sulle sostanze ed è taciuta ogni tipo di informazione su i pezzi di città che si muovono all'interno dei pezzi di città, i pezzi d'Italia, i pezzi di paese. Che cosa significa immettere nel mercato improvvisamente l'eroina che costa molto poco? Significa aumentare la possibilità, cioè sono le leggi del commercio. Noi abbiamo a che fare con un grandissimo commercio che rispetta, perché è all'interno delle leggi del mercato, che però poi viene banalmente o strumentalmente portato sulla sul ramo criminalità, per cui non si può parlare dell'uso consapevole. E questa è una delle ipocrisie fondamentali che da un sacco di anni continuano sempre a inquinare l'informazione. L'uso delle sostanze è un uso assolutamente interclassista, è assolutamente diffuso. Semplicemente, mi dispiace usare questo termine, non c'è più l'onestà di rivendicarsi l'uso di alcune sostanze, di rivendicarsi quello che si fa e soprattutto di capire che cosa si fa quando se ne fa uso. È una forma di ipocrisia simile all'ipocrisia che quando succede un problema si deve trovare sempre la buona vittima e la causa sempre esterna. Se ci fosse l'onestà di parlare di delle cose senza pregiudizi, si farebbe molto molto meno danno, perché è chiaro che il proibizionismo uccide, l'abbiamo detto tante volte, è chiaro che vietare le cose ne aumenta il desiderio, ma e questo è un problema che secondo me ritorna di nuovo sulla carta stampata. Quanto nella carta stampata noi leggiamo delle politiche antiproibizioniste? Quanto noi leggiamo di informazione su questo? Tutti sono, soprattutto le fasce più deboli della popolazione, e chi ha 16 anni fa parte di una fascia debole, per quello che abbiamo detto prima, perché non ci sono perché si è fondamentalmente soli, perché c'è stato detto che l'individuo deve esprimere se stesso, non insieme agli altri. E questo è un problema molto molto culturale. Sull'uso delle sostanze, tra l'altro, che se a mio personale giudizio non cambiano le persone, cioè non c'è una cosa cattiva che dietro ti cambia negli atteggiamenti, ma esistono stupratori che non hanno mai toccato sostanze, esistono stupratori che le hanno sempre toccate, cioè non è quello il punto.
Faccio lo stacco musicale? Sì. Ci prendiamo un secondo di pausa e torniamo fra pochissimo. Ricordandovi, insomma, che il nostro recapito telefonico è sempre il 0649 1750. C'è una telefonata, mandiamo però comunque la musica e la prendiamo. Allora, 87.9 Radio Onda Rossa, riprendiamo la diretta subito perché c'è una telefonata. C'hai la radio accesa, se per cortesia la spegni, sennò sentiamo il ritorno.
Ah, devo spegnere la radio?
Sì, grazie.
Voglio dire, sarà una telefonata forse poco gradita, però rispetto per esempio al proibizionismo e antiproibizionismo, io non credo sia questo il problema, perché io ho una certa età, e non vorrei fare il solito discorso, però ho visto tante mie amiche che adesso sono morte, che hanno cominciato così, hanno cominciato con semplici spinelli, perché il problema è che queste sostanze, leggere o pesanti, non per far tutto un fascio, comunque vengono assunte da persone che hanno una fragilità più o meno forte, più o meno stabile. Ci sono delle persone stabili e delle persone meno stabili. E penso che in questo momento difficile per i compagni e per tutta la sinistra, per una certa sinistra, penso che i giovani e le giovani hanno bisogno di valori forti e condivisi, di riferimenti forti. Quindi perdere tempo, tra virgolette, per fare un uso consapevole di queste sostanze, cioè lanciano secondo me un messaggio per cui in qualche maniera ci deve essere sempre il bisogno che si possa stare assieme, che si debba stare assieme, e in qualche maniera sballandosi, tra virgolette, ma si può stare insieme in tantissime maniere. Io non ho mai avuto, io ma come tantissime altre persone, il bisogno di farmi una canna o due o tre. Cioè, penso che siano altri problemi, anche di fronte a quello che è successo a San Lorenzo, di fronte al fatto che c'è questo stabile dove praticamente vivono spacciatori e la gente, purtroppo, se c'è chi spaccia, c'è chi assume le droghe. Penso che alla luce anche di questi fatti gravissimi, noi abbiamo il dovere di dare dei messaggi chiari e forti. Non abbiamo il problema di sballarci, secondo me, abbiamo il problema di capire che cosa sta succedendo. E non penso che i giovani e lo dico anche perché ho dei figli, i giovani molto spesso hanno idee confuse, non sanno più a cosa riferirsi. Anche il PD parla di legalizzazione, eppure guardiamo che partito è stato e quali valori ha propinato, e penso che grosse responsabilità abbia il PD se ci troviamo in questa situazione un po' dappertutto, insomma. Quindi volevo solamente dire questo, insomma,
sei stata chiarissima,
delle cose forti, chiare e precise, non il bisogno dello sballo.
Sei grazie, stata chiarissima, ciao. Grazie, ti rispondiamo dai microfoni. Allora, rispondo io? Allora, aspettate un attimo, tolgo. Allora, sì, non voglio rispondere solo io. Comunque, allora, io la cosa che dico è, innanzitutto, non facciamo di tutta le droghe, tutta l'erba un fascio, come si suol dire. Nel senso che sono anche discorsi un po' diversi. Io penso che sia normale nella vita di qualsiasi persona decidere di farsi una canna, bersi un bicchiere di vino, perché come, insomma, per me sono anche equivalenti, e avere dalla vita anche naturale, diciamo così, un piacere e che porta anche a una socialità, a uno stare insieme, eccetera. Altra questione è l'eroina, innanzitutto, e diciamo così, un bombardamento, una proposta di sostanze continua, eccessiva, che portano alla morte, appunto, come l'eroina. E non soltanto, insomma, sarebbe da fare anche un discorso sulla cocaina, anche droghe che prevedono una performance, diciamo così. Per anni ci abbiamo avuto, soprattutto qui a San Lorenzo, eccetera, tutto una questione sulla cocaina che prevedeva, che era parallela anche a una performance lavorativa, sociale, di prestazione di una vita veloce che tu devi consumare velocemente, e quindi anche per lavorare e via dicendo. È evidente che adesso siamo in un periodo di anche sulla questione della crisi economica, ma di ristrutturazione pericolosa del capitalismo, in cui è evidente sempre di più che le nuove generazioni devono, insomma, in cui c'è un controllo evidentemente soprattutto sulle nuove generazioni per quanto riguarda l'eroina più forte. Detto questo, non toglie quello che diceva la compagna prima. La politica, per me, io sono figlia degli anni 80 e come me molte delle compagne che sono qua dentro, la politica è la soluzione. Cioè, la soluzione non è che i valori, per me fare politica è voluto dire questo, cioè dare innanzitutto una dimensione collettiva ai malesseri che se no vengono e rimangono solo individuali e che sono insiti soprattutto nell'adolescenza. Non è un caso che si inizi a far politica nell'adolescenza, cioè alle scuole superiori, dove oggi invece è molto carente. Non è un caso che c'è questa questione sugli adolescenti, perché è proprio lì che manca la politica, dove il malessere individuale che è insito nell'adolescenza, anziché avere una dimensione collettiva e politica, avere quindi uno sfogo in quel senso, rimane singola. È anche un sistema che ti spinge a questo, l'abbiamo detto adesso, la questione della performance individuale, del dover no, essere sempre più bravo degli più brava degli altri e via dicendo, insomma, l'estetica e via dicendo. Quindi secondo me è la politica la soluzione. Io, insomma, penso che la risposta, cioè, questo è quello che io penso. Poi ed è giusto secondo me fare, ritornare a fare una distinzione seria nei quartieri. Comunque, ecco, non è che ci siamo, abbiamo scoperto oggi che a San Lorenzo c'è l'eroina
e la cocaina,
insomma, questa cosa l'abbiamo scoperta da tempo, che poi bisognerà capire chi le gestisce o chi si nasconde dietro altri gestori, forse questo poi anche su questo, diciamo che non è nuovo la connivenza tra l'estrema destra, l'estrema destra e soprattutto l'eroina. Quando io ero ragazzina, negli anni 80, la maggior parte degli spacciatori, agli amici miei, eccetera, erano comunque militanti di destra. Cioè, c'è una connivenza, possiamo anche, insomma, anche le cronache quotidiane ce lo raccontano, se proprio non vogliamo andare alla memoria. Quindi è evidente che sono entrambe armi di un sistema patriarcale, capitalista e via dicendo, che si insinuano nei quartieri e sotto, dietro il nemico, in questo caso del migrante o delle femministe, nascondono insomma poi la reale faccia e feccia.
No, quello che vorrei aggiungere è quello che tu chiami politica. In realtà è proprio un discorso sull'uso consapevole, perché l'uso consapevole e fare informazione non è un invito a usare le sostanze, ma a conoscerle, e a conoscere soprattutto ciò che comporta, le conseguenze di assumere un certo tipo di sostanza. La cocaina è una delle sostanze più pericolose che gira a Roma, non so da quanti anni, non certo 10 e molti più di 30, ed è un problema sostanziale della città, perché oltre alla frenesia di cui giustamente parlavi, porta in realtà a una sempre più individualismo, porta a una frenesia, porta a una collera ingestibile. Quindi l'uso consapevole, e questo mi permetto di dissentire da insomma la telefonata che ci è appena arrivata, l'uso consapevole non invita a usare le sostanze, ma a conoscerle, a fare informazione, e noi ce l'hanno tolto questo diritto di fare informazione sulle sostanze.
Io sono una signora di una certa età e Desiree avrebbe potuto essere mia nipote, non mia figlia. Io credo di essere di una generazione precedente a quella di chi è intervenuta prima. La mia generazione è stata distrutta politicamente in tre modi, lo diciamo sempre: un terzo è morto d'eroina, un terzo è morto di galera, è morto spiritualmente di galera, un terzo è morto di banca e non riesce ancora ad andare in pensione. Io faccio parte dell'ultimo terzo, e tutto ciò è avvenuto affinché non potessimo fare politica. Per questo Desiree era lì, perché non esisteva più la politica. E io credo di avere una responsabilità grossa personalmente, non essere stata abbastanza forte, perché anch'io sono una donna e 60 anni fa noi donne avevamo la medesima debolezza di Desiree. E io non ho risposte, però ho una storia e so che quella storia mi ha portata via alla politica.
Allora, abbiamo una telefonata. Ciao.
Ciao, senti, io mi sento totalmente d'accordo con questo che ha detto quest'ultima persona. Io penso che, e mi sento anche d'accordo anche purtroppo con quello che ha detto la compagna precedente, cioè nel senso che in questa fase noi siamo in una fase di polarizzazione, siamo in una fase in cui bisogna dare delle risposte forti, cioè bisogna essere vicini alle nuove generazioni e dare delle risposte forti, cioè bisogna ridare la possibilità di affrontare collettivamente i problemi. Purtroppo penso che la battaglia antiproibizionista sulle droghe leggere sia persa, e che in qualche modo bisogna assolutamente non il tema delle sostanze deve essere affrontato come supporto a chi le assume, ma non può essere più fatta la battaglia antiproibizionista, cioè bisogna ritornare a quelle dinamiche degli anni Ottanta in cui nei centri sociali si prendevano a sprangate gli spacciatori. È un po' forse pesante come discorso.
Questa è la cioè nel senso è una politica antiproibizionista, diciamo così.
Esatto.
Cioè nel senso che l'uso e lo spaccio sono anche due questioni diverse. Comunque scusami.
No, infatti io proprio questo sto dicendo, l'uso di chi lo usa, però noi non possiamo, secondo me, in questa fase storica precisa fare un discorso antiproibizionista sulle sostanze come forma politica, cioè noi dobbiamo dare ai ragazzi io chiaramente ho una certa età, ho 55 anni, bisogna dare un senso forte di appartenenza, bisogna dire noi siamo accanto a voi, noi possiamo fare insieme il cambiamento della società, cioè bisogna dare questo senso, cioè dare una forza, dare un riferimento. Io penso che il tema delle sostanze purtroppo non possa essere affrontato in questa fase, forse successivamente, ma non in questa fase. In questa fase ci deve essere un rifiuto assoluto delle sostanze, e lo spaccio va assolutamente contrastato in tutti i modi possibili nei quartieri. A San Lorenzo gli spacciatori devono essere messi fuori dal quartiere.
Ti ringraziamo. Grazie.
Volevo solo tornare sull'intervento prima della compagna. Io distinguerei le responsabilità individuali dalle responsabilità collettive. L'ideologia che viaggia da tanti anni della sconfitta, che diciamo parte da una componente, chiamiamola così, del movimento, ma che in realtà al movimento era estranea, che finita quell'esperienza ha detto: abbiamo perso, le cose non stanno così. L'offensiva nei confronti del movimento, portata avanti anche con l'eroina, ha avuto il suo massimo apice negli anni 70, ma non possiamo né a questa né alla galera attribuire responsabilità, che sicuramente sono cose che vanno analizzate, anche se molto diverse fra loro, ma che non possiamo prenderci come responsabilità collettiva. La responsabilità collettiva, con le differenze, perché ovviamente molti di noi non ci si riconoscono, in questi anni hanno cercato con difficoltà di continuare, diciamo, discorsi e percorsi che derivano da lungo tempo, è semmai quella di avere scelto certe strade che ci hanno portato a rinchiuderci in certi posti, che sono diventati enclavi dove ci si parlava fra di noi, dove si usava un linguaggio che solo noi capiamo, di perdere il contatto con quell'altra parte della società a cui ci siamo rivolti e rivolte fino a diversi anni fa, e a cui ancora ci si rivolge, e qualcuno e qualcuna cerca di rivolgersi fra mille difficoltà. Dicevo una telefonata prima, partire dai bisogni. E quello è un po' il discorso. Credo i bisogni ci sono ancora, anzi, chiamiamoli così, cioè le difficoltà, l'attacco alle nostre condizioni di vita, non solo come donne, per carità, ma complessivamente. Poi è ovvio che le donne in questo contesto pagano in modo esponenziale. Questo rimane ancora aumentato, allora su questo dobbiamo interrogarci, anche perché parlare solo di linguaggio secondo me è poco. Il linguaggio è un riflesso di quello che tu hai in mente, e quindi è forse questo su cui bisogna riflettere. Io non mi sento assolutamente in questa, forse l'abbiamo lasciato fare, qualcuno l'ha lasciato fare, qualcuno non ha trovato la forza di opporsi a questa deriva, però è questa la responsabilità collettiva.
Io volevo tornare sul discorso dei valori che dovremmo dare ai giovani e alle giovani, e anche sulla risposta che già è stata data da questi microfoni, a cui io credo molto, nel senso che noi non dobbiamo, cioè la via, il percorso con cui si esce in qualche modo da questo è la presa in mano della propria vita, e la propria vita si prende in mano in maniera collettiva attraverso dei percorsi politici. E volevo anche soffermarmi pensando insomma alle ragazze molto giovani, che cosa significa per esempio prendere la propria vita in mano come femministe insieme a altre. Non è, come dire, il femminismo non è una riflessione teorica, non è una teoria, non è un discorso accademico di intellettuali. Il femminismo, così come lo intendiamo noi, è prendere in carico la propria vita collettivamente insieme a altre, e questo fa sì che quando poi per strada veniamo travolte dalla violenza che c'è nelle strade, nelle case, sui posti di lavoro, eccetera, la risposta non sia quella di una singola, perché da sole non ce la facciamo. Sembra retorico dirlo, ma è così. E volevo chiudere su un altro discorso che è stato accennato prima. Si parla delle droghe, e delle droghe in mano a ragazzi e a ragazze molto giovani. Quando sentiamo dire che davanti alle scuole arriva la polizia con i cani, ricordiamoci che questo non è una via d'uscita, perché quei ragazzi e quelle ragazze che poi verranno portati in caserma o che verranno perquisiti, che vengono rimessi in mano alla famiglia da delle persone in divisa, in questo modo hanno trovato un muro di repressione, non una via d'uscita, anche perché le famiglie non è che sono sempre in grado di poi gestire un percorso di autodeterminazione dei ragazzi e delle ragazze. La polizia davanti alle scuole, la polizia dentro le scuole sono un aggravarsi del problema, non sono la soluzione.
C'è un'altra telefonata, ciao.
Ciao, io vi ringrazio per la trasmissione, ma volevo anche un pochino riprendere il discorso che si è fatto sul proibizionismo, che non so, forse all'inizio magari così un deviare dal discorso principale, a me in realtà sembra molto pertinente. Mi sembra molto pertinente nel senso che, ma veramente due parole anche perché non saprei tentarmi troppo, io vedo un nesso, sinceramente, tra il tema non tanto delle sostanze, dei valori o discorsi del genere, pur importanti, quanto sul tema delle dipendenze, nel senso che il tema delle dipendenze è un tema che non dovremmo considerare noi. Intendo dire, cioè, che queste dipendenze raccolgono tutti quanti in bella vita e non possiamo pensarle sui giovani o su altre categorie, perché mi sembra che siano invece il nesso fondamentale con cui poi di fatto si produce eterogeneità che possiamo vedere poi anche a San Lorenzo, ovvero sia il fatto che persone che poi di fatto alla fine sostengono Forza Nuova, alla fine guarda guarda si ritorna indietro in quale, per quale motivo sono state tollerate, accettate, per non dire coccolate da una parte del quartiere e non dalla parte più retrograda del quartiere, almeno in teoria, dalla parte anche da alcune delle parti che fanno politica. Ecco, a me sembra che sia proprio il tema delle dipendenze uno dei nessi su cui dovremmo lavorare, e quindi va benissimo, certo, no, parlare della la chiusura, riparlare un discorso sullo spaccio che evidentemente non riguarda soltanto l'eroina, anzi mi sembra anche che non lo riguardi in modo principale. Non mi sembra sinceramente che possiamo parlare dell'eroina come la sostanza che sta dilagando in questa città, benché chiaramente stia crescendo, eccetera. Altre mi sembrano le sostanze che spopolano in questa città, e veramente non mi sembra di svelare alcun mistero. Tutto qua.
Perfetto, grazie.
Ciao
ciao. Ciao. Sempre lo 06491750, il nostro recapito telefonico.
Bene, rispostiamo e torniamo un attimo al tema iniziale, insomma, da cui siamo partiti, perché sicuramente il tema dell'eroina, il tema delle sostanze, di buttare fuori gli spacciatori dei nostri quartieri, politica anni 70, anni 80, probabilmente che andava proseguita e va proseguita costantemente, insomma, come dire, ci interessa. Però noi eravamo partiti da un episodio estremamente grave, insomma, dall'omicidio di Desirée Mariottini, come abbiamo detto, e questo non vorremmo, come dire, che come sulla stampa normale si parte da lì per poi andare a parlare i quartieri che non vanno bene, l'insicurezza e quant'altro. Rimaniamo sul pezzo, almeno penso comunque intorno alla fine, insomma, di questo spazio che volevamo darci, per non dimenticare assolutamente quello che dicevamo all'inizio: la violenza sulle donne la fanno gli uomini, è una violenza che non solo non va dimenticata, ma va anche contrastata quotidianamente con un agire che più volte l'abbiamo ripetuto, è fatto anche di momenti collettivi, è fatto anche della capacità di poter riaffermare e diffondere quello che quotidianamente ci diciamo come compagne, come femministe, anche in assemblee separate, no? Per cui il proseguimento di un percorso, la visibilità anche dei documenti che noi produciamo, probabilmente su questo va fatto un lavoro molto più grande, va fatta una divulgazione molto maggiore, e far sì che alcune riflessioni non vengano date per scontate, perché troppo spesso sono date per scontate. Come dire, siamo tutti contro gli stupri. C'è una telefonata?
Sì, c'è una telefonata. Pronto, ci senti?
Sì, senti, volevo dire una cosa sull'antiprobizionismo, che ha detto quello prima, dice Alfa, l'antiprobizionismo ha fallito. Io direi che il ritorno della cocaina e dell'eroina è dovuta alla legge Bossi-Fini, che ha riparato l'uso delle sostanze leggere a quelle pesanti, e ha fatto in modo che lo spaccio preferisse spacciare cose pesanti piuttosto che leggere. Io, la mia esperienza personale, negli anni 90 gli insetti usati mi hanno aiutato a uscire dalle droghe pesanti, cioè, c'era una funzione ben precisa, e quando c'era il 32 a San Lorenzo che funzionava, non girava né cocaina né eroina. Sono arrivati i fascisti, sono arrivati le persone di destra, è tornata l'eroina e la cocaina. E purtroppo secondo me il degrado è proprio dalla perdita del 32, fino a che c'è stata il 32, fino a che c'è stata la politica.
Scusa, non ti vorrei interrompere, però a questo punto anche della
questo lavoro della destra che ha portato voi in eroina, poi dice ci stanno i sociali, che succedono queste cose, non ci sta più la
guarda, non riesco
la,
più
la zona la controllano gli spacciatori della zona che sono di destra e non c'entrano niente con qua a sinistra.
Bene, guarda,
grazie.
No,
vorrei però tornare su quello che stavo dicendo, no? Perché poi non vorrei che anche in questo spazio si commette lo stesso errore. Noi vogliamo rimanere sul pezzo. Il pezzo iniziale è l'omicidio di Desiree e lo stupro. Dopodiché abbiamo affrontato anche il tema delle sostanze, dell'eroina, eccetera, perché volevamo raccontare non di un quartiere, come qualcuno dice, che è degradato, ma purtroppo, bisogna dirlo, di una diffusione di alcune sostanze che non è solo nella nostra città, sta riprendendo piano un po' anche su tutto il territorio nazionale, perché però non volevamo concentrarci oggi, non vogliamo dare più spazio. Non vogliamo, sarà un tema da affrontare in un altro modo, però oggi non è il tema principale. Mi come dire, colpisce e stupisce che poi alcune telefonate anche, e questo ci fa riflettere sulla difficoltà anche dei compagni, degli uomini che telefonano a questa radio, di agganciarsi semplicemente al tema delle sostanze e non affrontare quello dello stupro. È questo che in qualche modo volevamo sottolineare dall'inizio. Sono tutti contro, però poi come dire, quando parli di violenza maschile sulle donne, su quello, a parte le voci delle donne o delle compagne, con molta difficoltà riusciamo a raccogliere, o anche agli attacchi ai luoghi delle donne, agli spazi delle donne, con molta difficoltà riusciamo a raccogliere anche le voci, tra virgolette, maschili. Sarà un problema? È una provocazione? Mettetela come vi pare, però non distraiamoci. Raccontavamo San Lorenzo e probabilmente lo raccontiamo anche in maniera deficitaria, parziale. Abbiamo parlato delle sostanze, ma non abbiamo parlato, oppure ne abbiamo parlato poco, ma ci interessava anche poco parlarne, di quanti locali commerciali sono stati aperti, di quante botteghe sono state chiuse, che succede dentro le nostre città e quant'altro. Perché? Ma non perché questo non sia vero, perché non vogliamo dare una giustificazione, non vogliamo dare una copertura ad alcuni comportamenti, quelli maschili, che promuovono costantemente la violenza sul corpo delle donne. Su questo non c'è giustificazione, fosse anche nell'area più degradata, chiamatela così, non ci piace, ma all'angolo dell'ultima parte del mondo. E quindi vorrei tornare un attimo su questo tema.
Sì,
vorrei che le telefonate affrontassero questo tema.
Vorrei tornare anch'io su questo tema e vorrei anche ritornare sul tema della strumentalizzazione di questo tema, non solo mediatica ma anche politica, perché noi siamo passate negli ultimi 10 anni a un grosso cambiamento, a mio parere, che riguarda la percezione pubblica della violenza sulle donne. Fino a una decina d'anni fa se ne parlava molto poco sui media, adesso se ne parla molto e ne parla molto anche la politica istituzionale. Il problema è che anche la politica istituzionale non parla di violenza maschile sulle donne, ma usa la violenza maschile sulle donne per portare avanti altri discorsi, altri obiettivi. Quello più violento ovviamente è l'uso della violenza maschile sulle donne a fini razzisti, ma se non è quello del fine razzista è quella della contrapposizione interna, del teatrino, non c'è mai una presa in carico reale e quindi ci si può, come dire, essere un po' frastornate, no? Perché se ne sente parlare tanto, quindi non si può più dire che non se ne parla. In realtà non se ne parla nemmeno ora, la si usa e la si usa in una maniera che innesca un circuito ancora più violento di quando non se ne parlava, a mio avviso. Non so le compagne qui che cosa ne pensano. E non so se c'è una telefonata in questo momento, no.
No, solo una precisazione, si è parlato di legge, la legge sulle droghe è la Fini Giovanardi che ha mandato in carcere più di 10.000 persone, questo tanto per si voleva puntualizzare.
Questo era il discorso che volevo fare e che credo sia il centro di quello che stamattina ci ha fatto venire in radio e ha fatto, come dire, cambiare un po' il palinsesto domenicale di questa radio, nel senso che, come avete sentito, insomma, è ancora una trasmissione aperta in cui si può prendere parola, ma gestita da questi microfoni, da tutte compagne, e questo ci sembra, come dire, significativo politicamente, ma che ha messo al centro alcuni argomenti. E riprendo, poi vi passo la parola, il discorso della compagna che ha parlato prima di me, che anche oggi riscontriamo quello che lei prima diceva, cioè che la presa di parola, non di compagne, non è mai sul, o perlomeno è molto raramente, e anche stamani non lo è stato, sul tema della violenza maschile sulle donne.
Infatti, detto questo, ne approfitto per dire una cosa, è che molte volte, visto insomma anche quanto è successo a San Lorenzo, per cui dietro la questione di Desirée poi si è scaturito sull'antifascismo, e su questo insomma l'invito, abbiamo detto tante volte da questo microfono, anche ai compagni che hanno nel corso della loro vita, sono stati allontanati o sono stati additati come coloro che hanno fatto delle violenze nei confronti delle compagne e delle donne, non è che dietro all'antifascismo, alla lotta ai migranti e via dicendo, adesso facciamo patto e pace e torniamo tutti amici come prima, non è così. Perché i cambiamenti o avvengono all'interno dallo stesso movimento e dalle stesse persone, in cui si fa vedere che ci sia, c'è un cambiamento, cioè che si è capito qual è l'ordine del problema e che si ammette e si risolve collettivamente, singolarmente, se ne parla. Poi non mi sembra che le compagne abbiano mai fatto questi linciaggi che dice oddio. Per cui insomma anche su questo volevo insomma ribadire questa cosa. Detto questo, c'è un'altra telefonata, sentiamola un secondo, e siamo quasi per volgere al termine, perché sono le 12:47 minuti primi, e insomma, ringraziamo comunque le compagne soprattutto che sono intervenute, e quelle che sono intervenute qua insomma anche ampiamente. Io pure alla fine volevo dire una cosa su la compagna di prima che ha parlato di responsabilità singole. Io penso che insomma non penso che ci possano essere o non ci devono essere delle responsabilità singole. Responsabilità sono politiche, si analizzano, si capisce, è ovvio che una lotta anticapitalista contro il patriarcato e via dicendo è una lotta lunga, difficile, faticosa, in cui si può nei momenti portare a casa dei risultati e dei momenti indietreggiare. Questo va analizzato, capito, cioè si discute politicamente e dei motivi per cui si indietreggia e si va avanti.
E sarà l'ultima lotta quella definitiva.
E sarà dire. Quella lotta l'ultima definitiva, nel senso, cioè la responsabilità singola, l'auto, io lo accantonerei, insomma lo lascerei anche, non ci appartiene, non ci sono, secondo me, cioè, ci sono ovvio responsabilità singole, perché siamo protagoniste e protagonisti tutte della storia, della lotta, e anche se collettiva, però insomma l'analisi politica ci permettono di andare avanti e di proseguire senza. C'è un'altra telefonata, pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Riccardo. Io stavo seguendo la vostra trasmissione, premesso che io non ho un credo politico, quindi posso passare indistintamente da sinistra a destra, ma più che altro sono comunque sempre all'opposizione, a prescindere del partito preso. Però devo anche dire una cosa, cioè il problema degli uomini che non si pronunciano più di tanto, non si espongono, sicuramente esiste, però devo anche riconoscere che se c'è stato un ministro che si è esposto in maniera così efficace, oggi come oggi l'uomo è l'unico, è stato Salvini, che ha parlato di castrazione chimica. Il problema, se si vuole affrontare seriamente, si deve cominciare
allora,
da lì.
Va bene, ti ringraziamo. Allora, diciamo che dai microfoni di questa radio, più o meno facciamo parlare tutti. Per noi non esiste, sono di destra, che non sono di destra, non sono di sinistra, di cosa stiamo parlando? Le tue parole esprimono un pensiero di destra, è evidente. Per cui si riconosce nel sistema patriarcale di violenza maschile sulle donne l'individuo che sbaglia, il maschio che sbaglia, come non è questione di maschio che sbaglia o di singolo individuo che sbaglia o che stupro o che fa violenza sulle donne. La l'abbiamo detto tante volte da questi microfoni e spero che questa volta insomma lo recepisci invece di nasconderti solo dietro una soluzione così. È sistematica, è sistemica la questione, c'è un sistema che è quello patriarcale che usa lo sfruttamento, il potere, il privilegio bianco sulle donne e lo sfrutta anche con la violenza sessuale. C'è l'ultima telefonata, dopodiché andiamo quasi per chiudere. Ciao.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, no, mi volevo appunto, perché stavate parlando di questa cosa qua che appunto viene ignorato, no? Cioè lo stupro, a un certo punto è come se diventa anche all'interno del diciamo dei discorsi dei compagni un problema di gestione solo del quartiere o dell'ordine pubblico. E cioè se ne parla in questi termini, quindi sparisce appunto la violenza maschile, oppure viene delegata, cioè dal momento in cui ci stanno i movimenti di donne che se ne occupano, quindi a loro non gli riguarda, quindi si pensa solamente in termini di antifascismo, lo spaccio e via dicendo. E c'è anche questa cosa per cui come se i compagni, no, diciamo il movimento, fossero delle persone diciamo moralmente immuni da tutto questo, no? Una sorta di angeli che devono ripulire i quartieri. Non è così, cioè non è affatto così, perché comunque le contraddizioni sono presenti da tempo, no? Cioè, per esempio qua si è seguita per tanto tempo, la radio negli ultimi anni ha seguito tutta la vicenda di Parma, no? Quello che è successo.
Certo, certo.
Allora, quello che è successo appunto, allora, è un caso, sicuramente è un caso, mica voglio dire che sono tutti così, è un caso, però quel caso là dimostra appunto come non è che gli altri, capito, lo stupratore è un mostro, cioè può essere chiunque. Può essere appunto chi è vicino anche, quindi i compagni non è che poi a un certo punto sono quelli che levano lo stupro dai quartieri. Come fai a levare lo stupro dai quartieri? Che vai casa per casa, cioè, capito chi sei? E invece si tende a fare un po' questo discorso come se fosse, ecco, un problema che non ci riguarda, che non riguarda gli uomini, che non lo riguarda, perché è come se a un certo punto cioè non ti riguarda, non ti riguarda perché non è qualcosa, perché tu sei bravo, perché tu sei dalla parte delle vittime, dei deboli e quindi questa cosa non la fai, no? E purtroppo non è così, non è così e quindi anche a volte vedo si casca sempre pure in questi discorsi, sì. Ad esempio, ah vabbè, ma voi avete fatto allora lo stupro del cisco, cioè metti conto, sì. Allora i fascisti dicono, ah voi difendete gli stupratori, vabbè, loro sono orribili, vomitevoli, e si risponde, ah ma voi facevate lo stupro del Circeo, oppure, ah quelle pure gli italiani stuprano, e diventa tutta una...
Contrapposizione, una polarizzazione proprio.
Una contrapposizione a chi porta, cioè esatto, una contrapposizione su sta cosa a chi appunto deve difendere la propria parte. Cioè una contrapposizione.
Come se fosse sempre gruppi ultra che devono difendere, no, un lato dell'altro, ma sì, in realtà sì, non è quello, cioè, insomma.
Sì, è frattifosi, sì, è molto come, insomma, come hai detto, come avviene in televisione, no? Che la polarizzazione fra le due posizioni, no? E quindi ognuno deve difendere, deve portare e deve portare le proprie motivazioni, deve dimostrare che è l'altro quello che sbaglia, che fa schifo e così via. Allora magari un po' bisognerebbe anche uscire da tutta questa logica e insomma si fa bene a ribadire questo fatto che cioè, il problema principale è lo stupro.
Certo.
È lo stupro, è lo stupro e la violenza maschile, la fanno gli uomini, non gli uomini altri, che siano essi extracomunitari, stranieri o fascisti o quello, la fanno gli uomini. È un problema che, cioè, esiste appunto come col patriarcato.
Certo.
E,
va bene.
È vero che succede in tutti gli ambienti, è vero, però è anche vero che i soggetti più vulnerabili, le donne più vulnerabili sono subiscono più queste cose, per cui appunto una ragazza di 16 anni che si trova da sola in determinate condizioni, oppure può essere ad esempio anche una prostituta, una prostituta che è straniera, senza documenti, e che viene appunto, può venire maltrattata proprio per il fatto che è debole, perché è chiaro che avviene, è vero, avviene in tutti gli ambienti, però è chiaro che se una donna ha più possibilità anche sia economiche, sociali, è chiaro che è più portata a difendersi.
C'è più strumenti, certo.
C'è più strumenti, c'è più possibilità. Quando vai anche dentro a un commissariato vieni ascoltata di più rispetto invece a appunto una ragazza che viene magari considerata una tossica o straniera, una prostituta straniera.
Comunque sola.
Sola, comunque sì. Sola è la parte, diciamo, vulnerabile nella società, certo. Cioè che non conta, diciamo, che non conta, non rispettabile. Vabbè, va, basta, comunque questo.
Guarda, ti ringraziamo, noi stiamo andando verso la conclusione. Okay. Grazie per il tuo importante contributo.
Ciao, buona giornata.
Grazie, ciao. Ciao. Sì, allora sono le 12:56 minuti prime, io direi che insomma possiamo concludere qua. E ringraziamo, c'è un'altra telefonata, non so tanto se volete rispondere, ringraziamo le compagne e i compagni che sono intervenute, soprattutto insomma appunto le compagne. Sicuramente questo argomento a livello radiofonico della radio, insomma, continuiamo, io chiuderei, poi non so. Scusate, ma stiamo chiudendo, sono le 12:53, è stato anche per noi abbastanza faticoso, e direi che insomma, la radio continuerà a parlare di questa questione. Insomma, oggi ne abbiamo voluto affrontare una, che era quella partendo proprio dal caso di Desiree, che è quello che ci sta anche più, più a cuore, più vicino. Poi ce ne sono molti altri che ne sono usciti fuori in questi giorni, che sono la questione di San Lorenzo, la questione dei fascisti, la questione delle droghe e via dicendo, che sicuramente la radio nei prossimi giorni troverà modo e modalità anche di parlarne e continuarne a parlare. Insomma, a San Lorenzo ci siamo da più di 40 anni e continueremo a starci e a parlarne. Con questo andiamo a chiudere, e ricordando insomma, poi nel pomeriggio sarà la normale programmazione della radio, e che è uscita Scarcerandana, ne approfittiamo.
È uscita Scarcerandana, ne approfittiamo anche per salutare con un abbraccio forte e solidale a chi ci ascolta, privata o privato della propria libertà personale, innanzitutto chi sta nelle carceri di questo